Sì, ringrazio il Signore per l'opportunità che ho questa sera di poter condividere con voi alcuni pensieri. E in una delle mie meditazioni insieme ad Aurora consideravamo l'amore fraterno. E credo che anche in uno di questi periodi, in un periodo come questo che abbiamo trascorso, in un periodo mondiale, ma allo stesso tempo di Chiesa che è stato abbastanza sofferente, credo che abbiamo bisogno di comprendere l'importanza dell'amore fraterno, e anche nel senso perché certe volte, come dire, Dio ci dà dei messaggi duri, però ci vogliono certe volte dei messaggi forse ancora più duri. E perché quello dell'amore sembra un messaggio semplice, in realtà è uno dei messaggi più difficili da applicare. E quando noi parliamo dell'amore dobbiamo capire che è un messaggio che dobbiamo applicare, una sfida personale, ma allo stesso tempo collettiva, come brevemente vedremo stasera attraverso alcuni passaggi. E l'amore praticamente è quel mattone unico e principale che permette la costruzione e l'edificazione della Chiesa stessa. E come sappiamo, Gesù è il costruttore per eccellenza. Come sappiamo, in Matteo, nel Vangelo disse a Pietro: io edificherò la mia Chiesa. Quindi lo scopo di Gesù, ma anche il nostro, è quello di edificare, e dobbiamo capire come edificare. Spesso diciamo che facciamo un uso improprio della parola di Dio, prendiamo qualche versetto, qualche passo che possa, diciamo, dare una mazzata a qualche nostro fratello perché magari è nel torto oppure no, e quindi cerchiamo di rovinarlo ancora di più, mentre quel fratello, anche se ha torto, aveva semplicemente bisogno di una carezza o di uno sprone in più. E quindi vediamo che certe volte usiamo dei metodi per raggiungere i nostri scopi, pur di cogliere qualcuno in fallo, mentre in realtà aveva bisogno di ben altro. E sappiamo, cito brevemente l'esempio, quando Pietro rinnega 3 volte Gesù, Gesù 3 volte lo recupera nel Vangelo di Giovanni, il capitolo finale. E vediamo come lo stesso Apostolo Paolo disse che lui aveva l'autorità da Dio come apostolo, non per distruggere ma per edificare. E sappiamo che lui si confrontava in questi versetti che ho appena citato con una chiesa abbastanza carnale, una chiesa che era abbastanza sviata, eppure il suo scopo anche in quel caso era di edificare. Vediamo come spesso quando parliamo, si parla di amore, quando qualcuno parla di amore viene guardato un po' male perché si dice: allora adesso sarà un messaggio un po' annacquato, sarà un messaggio diciamo soft. Invece, come ho detto all'inizio, il messaggio dell'amore è il messaggio più difficile da applicare perché ci chiede un'umiltà, una radicale, un'umiltà e quindi una abbassarsi completamente per poter cercare il progresso degli altri. Quindi vediamo che l'amore in realtà non è solo un verbo, non è un sentimento, ma è un sacrificio. Quindi è ben più di quello che possiamo pensare. Il titolo che ho dato si basa su alcuni versetti che leggeremo anche brevemente ed è Radicati e fondati nell'amore, radicati e fondati nell'amore. Leggiamo in Efesini capitolo 3, versetto 14, e sappiamo che la lettera agli Efesini in particolare ci parla della Chiesa e della sua costruzione anche, del compito personale e collettivo dei credenti. Leggiamo Efesini capitolo 3, versetto 10, dal versetto 14. Come anticipato, leggeremo qualche versetto in più questa sera. Allora, capitolo 3, versetto 14. L'Apostolo Paolo continua un discorso e poi dice: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme. C'è scritto, versetto 17, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicate e fondate nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi. Quindi è un obiettivo da raggiungere insieme. Io certo mi farò formare dal Signore, però avrò i miei limiti. Tu ti farai formare dal Signore, l'altro si farà formare dal Signore. Ognuno mette il suo contributo per mezzo di Dio e saremo completi insieme e potremo in questo modo abbracciare qual è la larghezza, la profondità dell'amore di Cristo. Tutte le dimensioni, quattro dimensioni sono descritte. E spesso lo fanno i bambini che intorno a un albero gigante, con un tronco bello grande, cosa fanno? Non riescono a abbracciarlo da soli. E cosa fanno? Si tendono la mano, se la prendono, in modo tale da circondare quest'albero. È un po' quello che deve fare la Chiesa. Ci dobbiamo prendere per mano, dare ognuno il nostro contributo, per poter abbracciare quale sia la grandezza, l'immensità dell'amore di Dio. E in un versetto abbastanza simile lo troviamo in Efesini 4, sempre l'Epistola degli Efesini, capitolo 4, dal versetto 15 a 16. C'è scritto, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. La verità deve stare nell'amore. Ok, cioè nel senso che noi dobbiamo amare con un amore vero, come vedremo tra brevemente, un amore che deve essere secondo le regole di Dio, che è un amore sacrificale. Gesù disse di prendere la sua croce e di seguirlo. Deve essere un amore vero, un amore sincero, un amore profondo, un amore che, come vedremo, va oltre i limiti. Per cosa? Perché ognuno deve edificare. Ognuno deve mettere la sua parte per edificare, nessuno escluso. Continuiamo la nostra meditazione e vediamo che quindi questo amore non deve essere un amore limitato e vediamo prima di tutto che deve essere verso tutti, perché il contributo deve essere verso tutti, e vediamo come l'amore è un debito. Leggiamo in Romani capitolo 13 versetto 8. Ed è un debito verso tutti. In Efesini abbiamo spesso letto tutti i santi, tutti dobbiamo mettere il nostro contributo, però ci sono dei particolari interessanti che spesso ci sfuggono. C'è scritto così al versetto 8 del capitolo 13 di Romani. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Come si dice di solito che chi ha dei debiti non dorme neanche la notte. Vediamo come la Bibbia ci chiama ad avere questo debito e non dormire neanche la notte, perché io devo amare Gino, io devo amare Alessandro, devo amare Rosa. Deve essere un mio debito. Però il problema è che tante volte questo debito lo rivolgiamo verso solo alcuni, solo quelli che ci piacciono. Però Gesù dice, ma che cosa bella c'è se tu ami, se tu saluti solo chi ti ama, solo chi contraccambia. Questo non è un vero amore. Il mio debito principalmente deve essere verso quel fratello, quella sorella con cui magari non mi trovo tanto bene. Deve essere quel fratello, quella sorella di cui so che purtroppo ha parlato male di me, oppure che vuole sempre avere ragione. È un mio debito. Tu ed io abbiamo un debito. Questo dice la Bibbia. Ma la sfida principale dell'amore non è fare dei gruppi nella chiesa, pensare di stare solo col mio gruppo perché mi trovo meglio o solo con gli altri. È una cosa normale che magari ci troviamo meglio con qualcuno che con qualcun altro, ma non è una cosa biblica. È questo che ci insegna la Bibbia. Io ho un debito, anche verso la persona potremmo dire più ostile della chiesa, ora uso un parolone per usare termini esagerati per capirci, perché magari ci possono essere controversie, è normale. La Bibbia non ha Dio non ha detto nel suo progetto di creare la Chiesa saranno tutti perfetti, quindi vai tranquillo. Anzi, ha detto saranno tutti peccatori, perdonati ma peccatori. Quindi non ci dobbiamo aspettare nulla di questo senso. Quindi la Bibbia ci parla di un debito. Poi vediamo che questo debito deve essere fatto con gli occhi di Dio, di guardare in un certo modo i fratelli e le sorelle. Leggiamo in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 22. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 22. Che esprime più o meno lo stesso concetto che ho appena espresso, ma affinché sia ancora più chiaro. Prima Pietro 1:22 c'è scritto così: Pietro nelle sue epistole, se le avete lette sicuramente vedete come in entrambe le epistole è molto pratico Pietro, rispetto a tanti altri apostoli è proprio pratico, esprime le cose della vita quotidiana, di come comportarsi. C'è scritto: avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Ci parla di un amore sincero, un amore intenso. Quando si prova amore per una persona che magari può essere la fidanzata, il fidanzato, marito, moglie, figli, si prova un amore intenso che il proprio cuore fa una dichiarazione e questa dichiarazione è: io farei di tutto per lui, farei di tutto per lei, sarei disposto pure a morire per lui, per lei. Come Gesù disse: io ho dato la mia vita per i miei amici. E così lo stesso deve essere per noi, deve essere un amore sincero, un amore pulito, un amore trasparente. E vediamo come un altro passaggio che cito in Ecclesiaste capitolo 4 versetto 10 ci dice che se uno cade c'è l'altro che lo rialza. Poi dice: guai a colui che è solo, perché chi lo rialzerà? E tante volte noi pensiamo di fare a meno di qualche fratello o sorella perché magari ci sono un po' antipatici o perché magari vogliamo gestire la vita a modo nostro. E quindi diciamo: non ho bisogno, io tanto io prego, io leggo, io faccio a modo mio. Ma Dio dice: io non ti aiuterò per niente. Lo posso fare, ma non ti aiuterò. Dio dice: perché il mio progetto è quello che tra fratelli e sorelle vi dovete aiutare. Non esiste una chiesa a parte, ma esiste una collettività che Dio ha creato. Perché se noi non rispettiamo i progetti di Dio, cioè il fatto che Egli abbia formato una chiesa dove tutti abbiamo bisogno di tutti, allora Dio dice: tu vuoi stare da solo, ti lascerò da solo, non ti aiuterò. Fin quando non vai a chiedere aiuto ai fratelli e alle sorelle, perché tu hai bisogno di loro, perché loro hanno bisogno di te. E leggiamo quindi Romani 14 dal versetto 13 e ci dà altre, come dire, informazioni da tenere ben presenti. Romani 14 dal versetto 13. Perché tante volte ci vogliamo separare, vogliamo amare a modo nostro o chi vogliamo, per il motivo che adesso leggeremo. Romani 14 versetto 13. Dice così: smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né essere per lui un'occasione di caduta. All'inizio dice, dà un ordine: smettiamo. Cioè dice basta di puntarsi il dito. È vero, la Bibbia dice più spesso che, spesso dice come i proverbi, che chi odia dà abbondanza di baci e chi ama invece dà la riprensione, chi ama ferisce. È vero, ma non è applicabile in ogni momento. Appena Giosuè sbaglia, io devo vedere il suo errore, così è finito. Appena Rosa sbaglia. No, non è questo che sta dicendo. Dice: smettiamo di giudicarci, di puntarci il dito. Perché tante volte, quando puntiamo il dito, siamo in un senso un po' di superiorità. Ma non è questo che l'amore, che il Vangelo stesso richiede. E volevo fare anche un esempio a riguardo, che Gesù, dobbiamo ricordarci sempre questo, e l'Apostolo Pietro in particolare ce lo ricorda, di confrontarci con la vita sacrificale di Gesù. Gesù è andato sulla croce e non è venuto con la violenza. Gesù poteva venire con la violenza e obbligarci a convertirci, ma non l'avremmo amato sinceramente. Mi sono venute in mente un po' le crociate, che i cattolici hanno fatto, oppure anche i musulmani, le guerre sante che hanno fatto, costringevano popoli interi a convertirsi. Ma non è questo che Dio fa, è con l'amore che Gesù ha vinto. Per questo l'Apostolo Paolo spesso dice anche di vincere il male con il bene, perché l'amore mette la realtà di quello che siamo davanti a Dio, mette la realtà del nostro peccato, è l'amore che ci sconfigge. Per questo Gesù è venuto alla croce per sconfiggerci. E vediamo come ancora Dio ci chiama a smettere di giudicarci a vicenda, perché lo scopo del giudizio, di giudicarci a vicenda, di parlare male, di crederci anche in un certo senso superiori, non porta all'edificazione. Tante volte noi diciamo, la Bibbia lo dice, quindi sparo verso quel fratello quella verità. Ma non è questo che Dio ci chiama a fare. Dice, smettetevi di giudicarvi a vicenda. Ma per quale motivo? Perché questo non porta all'edificazione, bensì alla distruzione, al turbamento, alla paura, al chiudersi sempre di più. Vediamo come Dio ci chiama quindi a una missione personale. E in Romani 15, versetto 7, possiamo leggere: perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Ricordiamo che sulla croce Gesù era a braccia aperte per accogliere. E la stessa cosa dobbiamo fare noi, come Cristo. E allora dobbiamo chiederci, ma io sto amando quel fratello, quella sorella che magari non tanto mi trovo d'accordo? Forse no, dobbiamo essere sinceri anche con noi stessi. E anch'io lo devo essere sincero con me stesso. E dobbiamo chiederci, ma io ero degno, io sono degno dell'amore di Cristo? Io ero talmente peccatore che Cristo non avrebbe dovuto accogliermi, eppure lo ha fatto. Cristo ha preso le sue colpe al posto mio. L'Apostolo Pietro dice, e anche l'Apostolo Paolo, di subire delle volte qualche torto per andare oltre. Dice che l'amore copre una gran quantità di peccati. Quindi questo ci chiama anche a essere maturi. Ma dobbiamo fare come ha fatto Cristo, cioè accoglierci gli uni gli altri, senza alcuna distinzione. Leggiamo un passo finale che si trova sempre in Romani capitolo 12, dal versetto 9. E ci parla più o meno di quello che deve essere la vita cristiana e proprio il rapporto con i fratelli. Non si può vivere una vita cristiana senza i fratelli e le sorelle, non sarebbe una vita cristiana. Vediamo che c'è scritto al versetto 9. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. E voglio partire da questa parte finale, non vi stimate saggi da voi stessi. La saggezza qui non è intesa tanto come un'intelligenza, come un sapere generale, ma proprio come una conduzione di vita corretta. E sta dicendo non dire di te stesso, non pensare di te stesso, ah io comunque sono a posto, perché quando puntiamo il dito verso l'altro fratello o sorella, è come se ci stessimo dicendo io sono a posto, sono meglio di lui, migliore di lui, migliore di lei. Eppure l'Apostolo Paolo ci ricorda e dice quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Dobbiamo fare a gara, fare di tutto affinché il nostro fratello e la nostra sorella, e la sfida è proprio verso quelli con cui magari non abbiamo un vero e proprio rapporto, la sfida deve essere quella, fare di tutto e di più affinché quel fratello e quella sorella sia onorata, sia onorato. E infatti dice l'amore sia senza ipocrisia. Dio vuole un amore in cui in questo amore c'è la verità, un amore sincero, un amore vero, non un amore ipocrita. E vediamo che dice addirittura il limite dell'amore. E questa frase la dice anche Gesù, versetto 14. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Gesù anche dice, amate i vostri nemici, amate quelli che vi odiano. Ma se il nostro amore non deve avere limiti, nel senso che dobbiamo addirittura amare chi ci odia, perché devo essere indifferente verso il mio fratello o la mia sorella, seppure mi abbia fatto qualche torto? Perché tante volte diciamo, no, ma io a quel fratello o quella sorella non è che lo odio, è solo che sto un po' alla larga. L'indifferenza non è amore, l'indifferenza è abbastanza simile all'odio, non è amore. Gesù non ci chiama a essere passivi, non c'è una via di mezzo. In niente c'è una via di mezzo. Come per la salvezza non c'è una via di mezzo, o scegli Cristo o sei senza Cristo, così anche per la vita cristiana e per la consacrazione. Non è, o si ama o si odia. E mi rendo conto che questi sono degli insegnamenti molto difficili. Anche Gesù stesso nei Vangeli ci ricorda chi ti percuote una guancia, tu porgili l'altra guancia, chi ti costringe a fare un miglio, tu farne due, e tanti di questi esempi. Vediamo come la nostra vita deve essere molto simile, se non anche uguale, a quella di Cristo. Non dobbiamo certo pretendere un cambiamento in un batter d'occhio, ma capire quale sia la volontà di Dio per noi e prendere l'amore come una vera sfida, come un rimprovero da parte di Dio. Perché tante volte non abbiamo sempre bisogno di dire, ah, dobbiamo servire il Signore, ah, dobbiamo fare così, colì, colà. Ama. Quello che ha fatto Cristo Gesù, ama. E l'amore stesso di Gesù ti riprenderà. Quando noi ci confrontiamo con la croce di Cristo, dove c'era appeso il nostro peccato, dove abbiamo riconosciuto che non meritavamo nulla se non la morte, allora diciamo: aspetta, aspetta, perché mi sto comportando così verso quel fratello, quella sorella, sebbene mi abbia fatto del torto? Quindi quello che dobbiamo fare davanti al Signore, una sfida personale, è questa, di vivere veramente radicati e fondati nell'amore come Chiesa, indipendentemente da tutto, passare oltre anche le colpe possibili, perché questo è il progetto di Dio, la Chiesa. Amen.